Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di 16 noni che facciamo tutta così in versione morning time, come se fosse una puntata alle 7 del mattino che devi svegliare le persone, invece sono le 7 e mezza di sera e invece le persone stanno tornando a casa in ufficio oppure sono già lì che preparano la cena per questa sera.
Io sono tornata dal mio ufficio per l'università.
Che l'università e dopo andrei a mangiare o qualcuno magari sì. Sta mangiando e ci ascolta o ci
mentre
guarda.
Mentre mangia.
Che bel vedere, perché vede solo te. In questa oggi luce, un po', abbiamo lasciato la telecamera un po' così nel lato. Andatevi a rivedere il podcast se state solo ascoltando quello audio, andate a vedere su YouTube anche quello video, che sembra che sei un po' in, sai quando c'è nei film quella roba del o il mistero o il sogno, onirico.
Io sono una donna misteriosa.
O onirica anche, chissà.
Anche,
delle due, chissà se...
Lascerò nel dubbio.
I film di questa sera sono onirici, le serie TV sono oniriche, mica tanto.
Beh, oggi abbiamo scelto un film noir... casuale, perché inaugureremo, poi chiuderemo la puntata con i David.
Con
quindi
i David Donatello.
Perché iniziare e concludere
con l'Italia. Con l'Italia. Okay. Oggi finiremo oggi tutta la puntata, film italiani, serie italiana,
sì.
Più o meno, poi vi spiego perché, e Presidente della Repubblica soprattutto, ragazzi. Oggi abbiamo il Presidente, Sua Maestà, no, Sua Maestà non si può dire, Presidente della Repubblica.
Mattarella
nel nostro cuore è sempre il nostro
sì. Presidente.
Sarà e rimarrà il nostro Presidente preferito. Però, bando alle ciance,
iniziamo.
E a te piaceva passare le serate con questi uomini?
Moltissimo. Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
Dai. Facciamo una piccola pausa su.
Chi te l'ha data?
È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
Questa sei tu?
Sì.
Scusa, in che senso? Spiegaci un attimo questa cosa, perché non ho ben capito.
Beh, partiamo con L'Illusione, film che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, e apriamo con un film tratto da un fatto di cronaca, realmente esistito, che risale a circa 10 anni fa. Qual è la storia del film? Il film si concentra su questa quindicenne che si chiama Rosa Lazar, che è stata trovata sotto questo cavalcavia in condizioni insomma precarie, e il film si ispira a questa giovane ragazza che era stata trovata sotto un cavalcavia vestita però in modo molto elegante, e da qui essenzialmente si dipara un po' la narrazione, perché questa ragazzina viene chiaramente seguita da uno psicologo interpretato da Michele Riondino e dal punto di vista giudiziario anche dalla procuratrice Cristina Camponeschi interpretata da Jasmine Trinca, mentre lo psicologo interpretato da Michele Riondino si chiama Stefano Mangiaboschi. Ecco, è interessante questo film perché oltre a ispirarsi a un fatto realmente accaduto, è un film che analizza anche la questione, essendo anche la figura di Michele Rondino psicologica, uno psicologo, la questione un po' psicologica, perché il titolo a che cosa fa riferimento? La ragazzina apparentemente sembra allegra, rifugge il dolore, vive in questa di fatto eterna illusione che il mondo sia un posto insomma rose e fiori, ed è un po' il meccanismo di rimuovere ciò che ci ha fatto male, perché poi immaginiamo, sappiamo che questa vicenda, oltre a essere realmente accaduta, non è nuova.
No, beh, certamente il fatto che la vittima di abusi possa allontanare il dolore o rimuovendolo o immaginandosi altro, ponendo delle illusioni o fantasie, questo è proprio in letteratura, quindi assolutamente racconta una storia che chi lavora come me nel mondo del sociale, quindi questi purtroppo eventi li potrebbe incrociare, sa benissimo come funziona.
Infatti, dal punto di vista della tematica, ci troviamo all'interno della prostituzione, e quindi anche il fatto che una giovane ragazza viene immessa in questo campo e deve in qualche modo cercare di uscirne dal punto di vista psicologico non è una cosa da poco. È interessante chiaramente il tema anche del potere maschile, perché in questi giri coinvolti comunque sono gente prestigiosa, ecco.
Dai Kyle Epstein in poi ormai stiamo vedendo.
Questo film è stato pensato e realizzato prima addirittura,
certo.
E la regista è una lei, si chiama Francesca Archi Bugi, e l'abbiamo già vista come sceneggiatrice di film, per esempio Siccità, La pazza gioia, qui intargati dalla regia di Verzi o dal Colibrì, quindi insomma anche un occhio femminile che insomma è molto rilevante, e la regista non vuole attraverso questa storia dare degli insegnamenti moralistici, insomma, a livello della morale. Mette in scena una realtà che riguarda tante ragazzine, riguarda tanti giri che purtroppo ci sono, e uscirà nelle sale il 7 maggio.
Ottimo. Oggi parleremo tanto di donne. Intanto andiamo a vedere quest'altro
potere
film.
Potere alle donne.
Diamo tutti il benvenuto a Maria.
Con questa faccia qua,
questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
Vai, 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 grande!
Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
Ho sentito il verso dei pipistrelli?
Non me ne frega niente.
Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
Si muove?
Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
Rischia di avere più di 20.000 anni.
Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
Come ci si sente?
Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
E qui invece entriamo su un altro tema, donne protagoniste, stavo dicendo femministe, no, protagoniste, e c'è un altro tema sottostante, che è quello della ricerca, che in Italia sappiamo benissimo praticamente non esiste, e quello quindi della vendita della ricerca alle multinazionali.
Sì, stiamo parlando di Antartica, quasi una fiaba, la cui regia è anche questa targata da una donna, Lucia Calamaro, alla sua opera prima, tra l'altro, e il tema è un tema interessante, perché se ci penso o ci pensiamo, non vengono tanto in mente argomenti dal punto di vista della scienza trattati all'interno del cinema italiano, comunque negli ultimi anni, e all'interno di questo film ritroviamo appunto tra i vari personaggi, quello di Barbara Ronchi, di Silvio Orlando, di Valentina Bellè. Ma andiamo per gradi. Dove siamo? Siamo in Antartide, in questa piccola comunità scientifica che essenzialmente sta ricercando cose che non conosce sulla specie umana, e sono segregati in questo posto isolato dal mondo per 8 mesi. E Silvio Orlando interpreta questo mentore di Barbara Ronchi, una ricercatrice molto, molto brava, che collabora con un'altra scienziata interpretata da Valentina Bellè. Ecco, lei stessa metterà insomma un po' in crisi i progetti pensati dal suo mentore, dal capo missione Fulvio Cadorna, mentre lei si chiama Maria, e in realtà i due si scopriranno anche più simili di quello che pensano. Quindi un po' la scienza anche come, magari qualsiasi ambito in un certo senso, come modo per approcciarsi anche all'essere umano letteralmente, certo. Quindi come modo per sviluppare anche le proprie relazioni. E dicevo, lo trovo personalmente interessante, esce questa settimana, perché oltre anche a lanciare una regista emergente, perché da quello che ho ricercato è il suo primo film, inizia con una tematica che insomma è importante, la ricerca, sì. la scienza che grazie a queste scoperte, che insomma l'essere umano
progredisce,
esattamente, sì. E lo ritrovate al cinema questa settimana. È anche interessante, un'ultima cosa, perché un po' vediamo anche come ci si approccia alla ricerca e il potere un po' derivante anche dal proprio lavoro, perché comunque la scienza è un ambito essenzialmente delicato, sì. In cui se sviluppi anche un tuo pensiero devi insomma essere anche in grado di portarlo avanti, ecco. Quindi è molto interessante da tanti punti di vista, specie per il fatto anche che è un film italiano, quindi
sì, in effetti non è questo tipo di film, queste ambientazioni questo. Noi non le vediamo questo,
no,
modo.
È molto pregevole infatti questa cosa, che è un tema,
esatto,
un'ambientazione un po' non solita,
no, è non solita, ma poi soprattutto quando noi le vediamo quelle ambientazioni nei film americani, succede che il virus è assassino,
esatto,
ammazzano,
c'è
tutti
la
arrivano
classica, esatto. Sì, è un po' un pretesto per avviare,
esatto,
qualcosa.
È un action, invece
qui
questo no,
è proprio relegato a quella zona del mondo isolata, però per un fine ben specifico, che è la ricerca.
Continuiamo a parlare di temi molto simili, mm-hmm. E ancora donne, guarda,
È incredibile quello che fai per le persone, è velocissimo,
cavalla al galoppo, ogni coppia è un mondo a sé.
L'importante è che quando arrivano qui in clinica si sentano come a casa loro.
Vorremmo che fosse alto e con gli occhi verdi.
Chi ha gli occhi verdi?
Tu.
Io.
In verità teniamo conto soltanto della compatibilità genetica.
Lei lo sa quanto abbiamo faticato per arrivare fino a qui e noi non ci possiamo fermare.
Siamo amici, non siamo una vera coppia.
Stiamo facendo un figlio insieme.
I figli sono un desiderio. Non sono né un diritto né un dovere.
Io sono stata concepita in questa clinica 35 anni fa.
Vorrebbe rintracciare il suo padre biologico.
Se ci fosse qualcuno che se ne va in giro con metà del tuo patrimonio genetico, tu non lo vorresti conoscere.
La creatività non è nostra figlia, è solo la clinica.
Una cosa così naturale non dovrebbe richiedere tutto sto casino.
E siamo tornati a parlare di serie TV italiane, ma di altissima, altissima qualità. Anche perché avete visto il marchietto HBO, e soprattutto adesso andiamo a parlare del cast. Però andiamo per ordine. La serie si chiama In Utero. E partiamo da un assunto. In Italia ci sono sempre meno bambini, e questo è un dato di fatto. Lo sappiamo, lo leggiamo, i governi, insomma, la denatalità è qualcosa che, come dire, non solo è statistica, ma è turba profondamente anche la nostra società. Meno bambini, meno lavoro, meno pensioni, è tutto quello che sappiamo. Però da un lato ci sono le persone che rimandano perché non vogliono avere figli o semplicemente non riescono a vedere le condizioni per mettere al mondo un figlio. Dall'altra ci sono quelle persone che il figlio invece lo desiderano con forza assoluta, a volte disperatamente, e sono disposte a percorrere qualsiasi strada pur di averlo. Percorsi di fecondazione assistita, viaggi all'estero, anni, tentativi, attese e fallimenti. Insomma, un desiderio che non è solo un progetto di vita, ma anche a volte diventa un'ossessione. Questa è un po' la sintesi anche della serie di cui stiamo parlando. E infatti in questa dimensione si muove In Utero, che dall'8 maggio sarà su HBO Max. Un altro medical drama, ormai HBO, insomma, dopo The Pitch ci sta abituando anche con temi molto grossi, perché anche quello lì aveva un tema, insomma, sulla sanità americana. Qui torniamo in Europa. La clinica è a Barcellona, dicevo, è una serie italiana, però l'ambientazione è a Barcellona, ma non è un caso che sia a Barcellona. Lo sappiamo tutti, la Spagna su questo tema è molto avanzata, e quindi quelle scene che abbiamo visto anche di italiani che fanno il viaggio per andare in Spagna è proprio perché in Italia quel tipo di fecondazione assistita, che adesso si sta smantellando perché la legge 42, che è una legge, insomma, dei primi anni degli anni 90, dove vietava tutta una serie di cose per le coppie che volevano figli, il problema è che abbiamo perso anni e quindi la Spagna ci ha superati. Quindi l'ambientazione spagnola non è a caso, ma la serie è ideata da Margaretta Mazzantini, vedi un po', diretta da Maria Sole Tognazzi. Quindi tornano sia l'autrice, che è ormai una celebre scrittrice di film e anche di sceneggiatrici, scrittrice di libri e sceneggiatrice di tantissimi film, che guarda caso fa insieme a Sergio Castellitto, che in questa serie è Ruggero Gentile, ovvero il medico. Margaret Mazzantini è la moglie di Sergio Castellitto, ormai una premiata ditta, no? Ne hanno fatti veramente tanti. Allora, di che cosa parla? Quindi lui è il fondatore di questa clinica e figura che si muove costantemente tra la scienza, l'etica e la responsabilità, che ovviamente è quello che tratta questo tema, cioè la fertilità, il dare la possibilità a coppie di avere dei figli, entra in gioco. Abbiamo sentito quella scena dove diceva: la vogliamo con gli occhi azzurri, i capelli biondi, eccetera. Sappiamo benissimo che questo, per esempio, è vietato, cioè non è che tu ti puoi scegliere il cocktail genetico che può far nascere tuo figlio. Comunque attorno a lui ruotano altri personaggi, che sono Maria Pia Calzone, Toni e Alessio Fiorenza, ognuno portatore di desideri diversi e di famiglie possibili. Abbiamo le coppie omosessuali, non mi viene il nome corretto, mi perdoneranno.
Omogenitoriale
è un solo uomo, no, vabbè, infatti. Comunque.
Vabbè, la stanchezza.
Scusate, però avete capito, sì. Insomma, le famiglie arcobaleno, ecco, diciamo, c'è quello, anche perché in Spagna non è vietato fare un percorso di questo genere. Insomma, una serie che va ad esplorare quelle che sono anche le frontiere future, i temi che stanno anche lancinando non solo l'Italia, ma tutta l'Europa, perché sappiamo benissimo che è un tema molto importante. Questa serie, secondo me, è da vedere. È da vedere sotto tanti punti di vista, è da vedere perché intanto c'è un cast italiano tra i più importanti, basta solo Castellitto per dare lustro, e la regia e la sceneggiatura, insomma, della Mazzantini, secondo me già vale la pena. E poi comunque perché tratta temi veramente che sono attuali, molto importanti, e li tratta comunque in maniera neutra. Cioè, dobbiamo dire che non è un gioco politico quello che HBO fa con questa serie, o comunque la Mazzantini voleva fare. Voleva raccontare una storia, voleva parlare di storie, poi dentro ci saranno anche altre vicende che daranno un po' di thriller, di suspense, però secondo me la tematica va affrontata, e sempre, come spesso diciamo anche noi, in maniera laica, nel senso, bisogna parlarne, poi ognuno può rimanere delle proprie idee.
Però è importante conoscerle, esatto, però è importante sull'argomento. Sì,
esatto,
sì.
Esatto. E basta, direi che andiamo a vedere un'altra serie, e anche qui sai chi c'è come protagonista? Una donna.
Illuminami.
Valera, non ho parole. Voglio incarichi, non hai studiato il percorso, ma che pesante.
Io ho studiato il percorso comunque. Dovevo andare a destra.
Ti chiedo scusa, è colpa mia.
No. Ora, io tecnicamente lo so che cosa devo fare. So che ogni volta che devo fare lo sto lì, mi viene... Non lo so, è come se mi sentissi...
Rosa, Rosa, tu ci devi solo credere. Respirare e cercare di stare tranquilla. E chi è il ministro?
Ah no, è Paolo Dintrò. Ci sono novità. Esposito, vai ad accogliere il procuratore. È appena arrivato da Napoli.
Subito.
Morano e Carli in sala riunioni con me. Valera.
Sì.
Tu fai un caffè. Amaro, in vetro. Sì. Poi vieni anche tu.
Amaro? Amaro? In vetro.
E c'era un rischio enorme nel lanciare Rosa Elettrica, ovvero quello di dare al pubblico l'ennesima variazione sul tema della poliziotta con un segreto. E dopo il successo di Protagoniste forti e tormentate era facile scivolare nell'ennesima replica. Invece Sky Original, quindi roba nostra, tutta italiana, quindi anche qui stiamo parlando di un... Oggi sembra nazionalista,
oggi,
ragazzi.
Oggi una puntata completamente italiana.
Mi daranno la tessera...
È femminile, dai.
Femminile, ma allora me la danno la tessera lì.
Pensavo, no, è una puntata veramente all'italiana tutta però, femminile, che bello.
Ma di qualità. Stiamo portando cose di qualità. Questa serie, questa volta non abbiamo la direzione femminile, ma ci arriviamo però.
Ma c'è Barbara Ronchi che avevamo visto.
Esatto. La serie però è diretta da Davide Marengo. Sceglie una direzione diversa, stavamo dicendo. Non costruire un'eroina, ma smontarla. Ma soprattutto... farlo da dentro. Infatti Rosa Elettrica è una serie ambientata tra Napoli e le periferie industriali e i paesaggi di confine. Lei è una poliziotta della scorta dei pentiti, infatti lui è un pentito, ed è stata scritta però con lo sguardo dichiaratamente al femminile. Per questo dicevo, è vero che stavolta il regista è un uomo, però la scrittura è stata pensata proprio dal di dentro. Infatti vediamo tutte le fragilità di questa donna. C'ha la cistite, c'ha tutta una serie di problematiche. È introversa, l'abbiamo vista anche in questa clip dove insomma è appena arrivata in questa nuova stazione di polizia. Comunque Rosa Valera è interpretata da Maria Chiara Giannetta, che è una giovane agente appunto sotto copertura che non entra nelle classiche, diciamo così, donne del crime di questo periodo. Non è infallibile, non è risolta e, come dicevamo, è una figura tormentata che il noir, non ci ha abituati a riconoscere in questo periodo, di donne che risolvono tutto e fanno tutto in maniera facilitata. Rosa è fragile, e lo fa vedere in un mondo che è quotidiano, nella sua quotidianità disarmante. E lei infatti convive con l'ansia e con la voce interiore che la contraddice continuamente e soprattutto con un corpo che non la soddisfa. Cioè, stiamo parlando di persone normali, quindi non supereroine, neanche di quelle che ci hanno abituato insomma a vedere all'americana. Insomma, tutta la storia si incentra intorno a Cucis, che è interpretato da Francesco Di Napoli, che è un baby boss in fuga, perché scappa, però più da se stesso che dalla legge. Infatti non è il solito criminale carismatico o romantico che di solito siamo abituati a vedere, di cui lei non si innamora, non è quella che scappa con lui, no. In realtà è una figura instabile, paranoica, un po' come la sua, diciamo così, accompagnatrice, che è attraversato da paura e soprattutto da un grande disordine interno. Insomma, il loro incontro diventa non una storia d'amore, è quello che dicevamo prima, ma più che altro un rapporto platonico, quasi confidenziale, quasi amicale, quasi fraterno, oserei dire. Insomma, non c'è, come accade di solito, la scorciatoia sentimentale dove, oddio, si sono innamorati perché lei ha perso la testa per il cattivo. Non c'è il villain qua. Non è neanche considerabile un villain. È uno che ha sbagliato, vuole pagare perché vuole scappare probabilmente anche dalla sua famiglia, da tutto il resto. E quindi, dicevamo, la serie funziona. Certo, non è tutta rose e fiori. Anche lei ha qualche passaggio che non è stato calibrato bene. Alcuni, per esempio, il tradimento istituzionale, quello è rimasto, le dinamiche interne alle forze dell'ordine non sono mai coordinate, e insomma quella roba lì un pochettino all'italiana l'abbiamo tenuta. Però nell'insieme Rosa Elettrica ha una sua identità, una sua novità, e quindi assolutamente, a mio avviso, va vista. È una, abbiamo detto, è una serie che è
un
su...
po' esce anche dagli schemi.
Esce un po' dagli schemi, esatto. Sì. La troviamo, abbiamo detto, su Sky and Now. Ogni settimana c'è l'episodio in uscita. Maria Chiara Giannetta è un'attrice che abbiamo già ormai conosciuto anche in altre serie dove l'abbiamo apprezzata parecchio, quindi direi che vale assolutamente, insomma, spendere questo venerdì sera a vederla e a passare del tempo insieme a lei. Siamo quasi in chiudura.
Aspetta, comunque dimmi. Ho cercato prima: le famiglie con due genitori dello stesso sesso sono definite o famiglie arcobaleno, okay, o famiglie omogenitoriali.
Giusto,
no, giusto per...
Allora avevamo detto giusto, io pensavo che fosse omo uno solo. Allora, ah, no, unigenitoriale.
Vabbè, comunque, scusate, no, allora... niente, questa precisazione mi sembrava giusta.
Ma andiamo all'evento di oggi, o comunque della settimana.
Sì. Tutto in ordine, mi auguro che no, e lascio comunque la conclusione al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Ringrazio, ricordo il tuo film, era tutto in ordine.
Questo era importante.
C'era il cerimoniale un po' disorientato, ma non se ne preoccupi. Sa,
perché realtà... andavo in giro anche con i rollerblade e sgommavo sui pavimenti.
Ma sa, la realtà talvolta supera la fantasia, anche quella del cinema.
Ah, succede davvero?
Il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, datecene altri 10, perché che veramente piacere. Purtroppo finirà il suo mandato a breve e noi siamo già tristi per chi lo dovrà prendere, speriamo sia degno della... Ma parliamo invece del motivo per cui Mattarella oggi ha accolto gli attori, quest'anno cerimoniere, diciamo così, e Bisio, perché sono stati annunciati i candidati alla questa edizione del 2026 dei David di Donatello. David che erano un pochettino, come dire, tutti preoccupati, perché sappiamo la polemica col ministro Giuli sul cinema, che effettivamente ho sentito alcune interviste, ci sono tutti gli attori che sono un pochettino sul piede di guerra, no? Quest'anno, tra l'altro, per la prima volta, credo, nella storia di Cannes, non avremo un film italiano a Cannes. E questa è una cosa gravissima. Cioè, questo, adesso non vogliamo fare l'interpretata contro il governo e contro il ministro, però questo governo che è arrivato dicendo basta soldi a film inutili, eccetera, 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 e poi neanche un film arriva a Cannes durante la loro gestione. Un pochettino questo ci deve far riflettere. Ma veniamo invece alle cose belle. Il David Donatello quest'anno ha tantissimi film molto interessanti, alcuni registi tra l'altro li abbiamo prima nominati, tipo Paolo Virzì, Paolo Sorrentino, ma poi abbiamo Silvio Soldini, Francesco Sossai e Mario Martone, che sono diciamo i principali registi che sono nella categoria miglior film con 5 secondi, fuori La Grazia. La Grazia di Paolo Sorrentino, che tra l'altro esce proprio durante... parla di una grazia, abbiamo detto, data dal Presidente della Repubblica, e in questo periodo c'è tutta questa querelle con la grazia data alla Minetti, insomma, che sta facendo un pochettino, come dire, parlare molto, perché insomma non si capisce se era giusta o non era giusta, adesso c'è un'inchiesta, eccetera. Però insomma è quasi, qualcuno ha chiesto a Virzì, ma lei il film, cioè questa cosa l'ha usata come pubblicità per il film?
A Sorrentino, dici?
Sì, sì, a Sorrentino.
Sì, no, Beh, comunque è l'evento cinematografico italiano più atteso.
Assolutamente.
I Donatelli sono i nostri Oscar
italiani.
Sono
i nostri Oscar veri.
E si terrà appunto la premiazione oggi, quindi il mercoledì 6 maggio. L'evento è, come chiaramente ogni anno, si svolge a Cinecittà. E allora è interessante perché...
Scusa, solo per chiudere correttezza, le assaggiatrici di Silvio Soldino e La città di pianura di Francesca Sossai sono i film in gara.
E infatti stavo proprio per dire... Le città di pianura con 16 nomination, l'avevamo già accennato quando erano uscite le nomination,
esatto.
Però 16 nomination per le città di pianura, 14 per La Grazia e 13 per le assaggiatrici. Tra i film, i migliori film italiani in gara, cioè 5 secondi, fuori La Grazia, le assaggiatrici e le città di pianura. E, interessante perché da un punto di vista della categoria per i migliori film non c'è una regista donna. Perché dico interessante? Perché fortunatamente invece nella cinquina dedicata ai migliori registi esordienti domina il femminile. Per esempio qualcuna: Ludovica Rampoldi con Breve storia d'amore, Margherita Spampinato con Gioia Mita, con Gioia Mia, Teresa Scarano con La vita da grandi e Alyssa Young o Jung credo con Paternal Leave. Bello, citate tutte, citate quelle.
Io invece tra tutti i premi, poi ne parleremo anche quando avremo la premiazione, però io volevo ricordare il miglior attore protagonista, vabbè, i soliti: Valerio Mastandrea per 5 secondi, Claudio Santamaria per Il Nibbio, La Grazia, Tony Servillo, vabbè lì è una accoppiata che insomma non si può fare, Le città di pianura ne hanno due, sì. Attenzione, uno è Sergio Romano, ma soprattutto c'è Pierpaolo Capovilla. Io vorrei che vincesse Pierpaolo Capovilla, scusate, per chi non lo conoscesse, è un cantante italiano, forse non lo conoscete tutti, ma è molto particolare, frontman di vari gruppi, tra cui il Teatro degli Orrori, che io adoro, e che credo che abbia qualche canzone in colonna sonora in questo film, se non ricordo male, avevo letto qualcosa, però potrebbe essere anche sbagliato, io lo abbiamo anche intervistato con questa radio, quindi cioè, io tifo per lui, non me ne vogliano Massandrea, Tony Servillo, Santa Maria, ne hanno già vinti alcuni di loro. Esatto. Però insomma, Pierpaolo Capovilla, ragazzi.
Ma io poi li ho visti anche dal vivo, lui, loro due e Filippo Scotti con il regista, perché l'hanno presentato all'Anteo. È stato un piacere anche ascoltarli, sono molto simpatici. E invece per le donne. Tra le donne invece c'è per esempio Aurora Quattrocchi per Gioia Mia, Anna Ferzetti per La Grazia, Tecla Insolia per Primavera, bellissimo Primavera, ve lo consiglio vivamente, Valeria Bruni Tedeschi per Duse. Queste sono per la miglior interpretazione femminile, però chiaramente come attrice protagonista.
Certo.
E interessante perché abbiamo Tecla Insolia, che l'anno scorso aveva vinto il David per L'arte della gioia, una delle esordienti femminili di cui io l'ho incontrata, ed è veramente una persona piacevole, poi è bravissima, io veramente tifo per lei, che spero, anzi sono sicura, farà una carriera molto ricca. E viva il cinema soprattutto italiano, e soprattutto esordiente, viva le interpretazioni, i talenti giovani, viva le donne, e viva i Davide Notello, che si terranno stasera. Quindi per chi è interessato, per chi non sa anche cosa vedere, un salto su Rai 1 lo farei, anche soltanto per avere un'idea di chi abbiamo in gara, e poi ne discuteremo.
E poi viva anche 16 nomi, che si congeda questa sera perché va a vedere i Davide Donatello. Noi vi ricordiamo che questa puntata e tutte le altre le trovate su 16 nomi sul nostro canale, sui nostri canali, diciamo così, sulle piattaforme, oppure anche su YouTube, sulla piattaforma, sul profilo di Young Radio c'è il podcast 16 nomi. E da Christian
e Rebecca
vi diamo appuntamento a settimana prossima. Buona serata,
buona serata
buon cinema.
E buon cinema.
Anzi, buon Davide stasera.